occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8 e 6 minuti, è mercoledì 18 febbraio, che invece è mercoledì 18 marzo, ma va bene perché non si capisce più niente, un giorno vale l'altro, il giovedì vale la domenica e viceversa. Comunque anche oggi siamo qui dagli studi di Radio Popolare, il demone del tardi, un buongiorno naturalmente a chi già si è svegliato, un buongiorno anche se non serve a chi approfitta di questi giorni essendo a casa per svegliarsi un po' più tardi, un buongiorno soprattutto a chi è appena andato a dormire o sta per andare a dormire per aver fatto la notte magari in corsia. Allora oggi abbiamo tante cose, quindi andiamo velocemente a cominciare, innanzitutto subito con un'altra dimostrazione di come è completamente cambiato il mondo. Prendiamo per esempio il Papa. Nel mondo che conoscevamo il Papa citava Sant'Agostino, Isidoro di Siviglia, Bernardo di Chiaravalle. Oggi invece il Papa, intervistato da Repubblica, sapete chi cita? Cita Fabio Fazio. Ha ragione Fabio Fazio, dice il Papa. A Ratzinger gli sarà venuto un colpo. Non so, provate a immaginarvi Wojtyla che cita Pippo Baudo. Immagino che anche di questo a Francesco verrà chiesto conto, dovrà risponderne con l'enciclica Delitizzetto. E è proprio sull'intervista al Papa, infatti, che oggi titola Repubblica, ma il titolo del giorno non lo fa Repubblica. Il titolo del giorno lo fa Il Giornale. Un titolone a tutta pagina in bicromia rosso e nero e il titolo è Effetto Berlusconi, pioggia di soldi. Effetto Berlusconi, pioggia di soldi, come la pioggia manzoniana, quella che spegne la peste, quella mandata dalla provvidenza in comodi rotoli di banconote da 500 euro. Grande Silvio, forse Dio non esiste, ma meno male che Silvio c'è. Giusto il tempo di rovistare nelle tasche delle giacche, zac, 10 milioni sull'unghia, che in termini percentuali equivale a 10 euro donati da me. Ma bene, mica stiamo qui a fare gli schifati, anzi, che in tempi come questi non si butta via niente. Anzi, come scrive in prima pagina sempre sul Giornale un iracondo Giannino della Frattina, che ha un nome da frate dolciniano ma se lo leggi sembra Torquemada, il denaro sterco di Satana ora è diventato acqua santa. E allora andiamo a leggere che cosa scrive Giannino della Frattina. E poi tutto a un tratto lo sterco del diavolo diventa acqua santa, benedetta perché dal potere salvifico in questi giorni in cui perfino la Madonna di Lourdes ha dovuto chiudere i battenti di fronte alla moderna pestilenza. È bastato che dei signori imprenditori come Silvio Berlusconi mettessero sul piatto una paccata di miliardi per finanziare la guerra al coronavirus e anche i vituperati padroni sono in un attimo entrati nel Pantheon degli eroi, con buona pace del padre della chiesa Basilio di Cesarea, la cui invettiva contro il denaro pronunciata nel IV secolo e poi ripresa da due Franceschi, prima quello d'Assisi e poi dal Papa, tuttora regnante una lunga tradizione dottrinaria e di piazza di odio al padrone. E poi chiosa, Giannino della Frattina, è bella la povertà nei santi e nei poeti, ma una società ha bisogno delle architravi dei ricchi per tenere in piedi la casa in cui dimorano anche i meno fortunati. 10 milioni, una mazza ferrata per schiantare questo maledetto Covid-19, il vero demonio di questi giorni, come il comunismo lo è stato nel secolo scorso. E non solo. Così questa mattina Giannino della Frattina sulle colonne del giornale, che come vi dicevo titola Effetto Berlusconi, pioggia di soldi. E allora, ringraziamo il giornale che anche oggi ci regala un sorriso in questi momenti difficili, e sono ancora di più momenti difficili perché mi è caduto il foglio degli appunti. Oddio, non trovo più niente, aspettate un attimo. Mannaggia, per un attimo ho pensato che veramente fosse la vendetta del cielo per avere involontariamente il riso, le parole di Giannino della Frattina. Invece no, per fortuna gli appunti me li sono ritrovati. E allora siamo partiti dal Papa, passando per Berlusconi, e intanto, mentre sfoglio la mazzetta dei giornali, un pensiero amico va anche ai colleghi della Gazzetta. Sì, perché tempo due o tre giorni, in assenza di qualunque evento sportivo, la Gazzetta temo che dovrà cominciare a scrivere delle nostre partite alla PlayStation. Oggi si sono salvati con lo spostamento degli europei al 2021, con la cancellazione della Parigi-Roubaix, con Matuidi positivo, eccetera, ma da domani si fa sempre più dura. Mica puoi festeggiare il compleanno di Trapattoni tutti i giorni, o rilanciare i grandi momenti del calciomercato dell'89, o affidare a Eriksen delle pensose riflessioni sulla pandemia. Insomma, non è semplice, per cui ragazzi, coraggio, tenete duro. E ricordatevi che è cominciato ieri il torneo dei candidati al campionato mondiale di scacchi, che è l'unico grande evento che ormai è in corso nell'intero globo. Dai, domani dedicategli una prima pagina con un titolo ad effetto, tipo "Scacco matto al virus, giuro che lo leggo al demone". Va bene, va bene, di cose da leggere oggi ce ne sono diverse, tra poco lo faremo. Intanto però volevo condividere con voi una piccola riflessione che facevo ieri sui social e che oggi provo a riportarvi. Notavo con preoccupazione che anche nella mia bolla di Facebook, per esempio, o nella cerchia di prossimità, la curva dei giudizi sommari, dell'additamento dell'untore, dell'allarmismo ad alzo zero, dell'intolleranza tra simili, sta crescendo in modo esponenziale e ancora non si intravede il raggiungimento del picco. Lo comprendo, non è facile, è umano, può succedere, però attenzione, una cosa è l'apprensione legittima, un'altra è il contributo alla semina della paura, una cosa è il richiamo alla responsabilità nei comportamenti individuali e collettivi, un'altra l'autotrasformazione in ausiliari delle ronde, una cosa è il cordoglio, un'altra il suo utilizzo. Perché segnalo questo? Perché il rischio che corriamo è di riscoprirci involontariamente un po' come gli altri, come quelli che fino a ieri abbiamo criticato e giudicato perché irretiti dai fantasmi di minacce irrazionali, dall'invasione al gender, da Soros al complotto dei Templari. Al contrario, la minaccia con cui ci stiamo confrontando ora è tangibile e reale ed è la nostra sfida, ed è per questo che siamo chiamati ad essere migliori. Insomma, ci vuole un po' di esercizio zen, eh? E mentre intanto continuiamo a chiederci quando finirà, che poi ha una traduzione più tecnica nella domanda fatale del momento, che è quando arriverà il picco. Ricordate, ne parlavamo già ieri. Una domanda che ha una risposta, anche se la risposta è chissà, e la risposta la dà piuttosto bene, in modo preciso e dettagliato, un giornale come Wired. E adesso vi racconto che cosa scrive Wired. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake, wake, wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Allora, la domanda appunto è: quando arriva il picco? E la risposta è tecnicamente boh. Vediamo però l'argomentazione del boh, perché l'argomentazione è evidentemente molto puntuale e interessante. Mercoledì 18, non nel fine settimana, anzi tra due, oppure anche a metà aprile o addirittura a maggio. A leggere le previsioni sul picco epidemico del coronavirus che pullulano sui media, viene da chiedersi se una parte ulteriore del nostro paese abbia deciso di dedicarsi all'arte della preveggenza e se dopo il totocalcio non sia giunto il momento di istituire pure il totocontagio. Anche se per un cronista o per il pubblico l'idea di fissare sul calendario una data di culmine dell'epidemia può sembrare una grande idea, una notizia con i fiocchi, in realtà ci sono controindicazioni sia quantitative sia di metodo, col rischio tra l'altro di portare a confondere la figura dell'epidemiologo con quella equivalente agli antichi oracoli. Per fare un paragone un po' azzardato, spiega a Wired Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell'Università di Pisa, possiamo dire che a oggi i modelli epidemiologici funzionano come le previsioni del tempo, ossia abbastanza bene solo sui brevissimi periodi. Già fare previsioni a 3 o 4 giorni è impossibile. A rendere vano qualsiasi esercizio predittivo su scala più lunga, infatti, sono i continui cambiamenti avvenuti anche nelle ultime settimane. I modelli, spiega ancora De Palco, valgono per popolazioni più o meno stabili e in condizioni ideali, mentre quando i comportamenti cambiano nel tempo, quello che succederà diventa imprevedibile. Basta pensare ai vari decreti che hanno via via limitato la nostra mobilità quotidiana e i nostri contatti sociali, ma anche a eventi significativi come la migrazione di decine di migliaia di persone in treno dalle regioni del nord a quelle del sud. Si tratta di perturbazioni nelle normali dinamiche di trasmissioni, di modifiche che in pratica costringono a rivedere tutti i modelli di progressione del contagio. Il problema principale di questo gioco simile astrologico risiede nel fare confusione sul significato stesso del picco. I modelli predittivi non servono per dire alle persone quanti casi ci saranno nelle varie giornate, ma sono utili a chi implementa le misure di contenimento per vedere se stanno funzionando oppure no. Prevedere i picchi non costa nulla, aggiunge Lopalco, e in più chi ci azzecca fa la figura del mago, mentre chi ha proposto una data successiva vanterà ottimismo perché l'epidemia sta evolvendo più in fretta del previsto. Dato però che l'epidemia sta precedendo con una velocità e andamenti diversi nelle varie aree del paese, parlare di picco o trend unico a livello nazionale è un'altra considerazione poco utile. E qua si arriva poi al punto vero e anche a quello più interessante. A chi auspica che il picco sia ormai prossimo probabilmente sfugge qualche dettaglio sulle strategie di contenimento dell'epidemia. Una domanda che troppo di rado viene posta è: che cosa succederà una volta raggiunto il picco, spiega ancora Lopalco. E cioè, credo che al pubblico non si stia spiegando con sufficiente chiarezza che le misure di contenimento sono state adottate per rallentare l'epidemia, ossia per fare in modo che quel gran numero di contagi che in assenza di misura avverrebbe in 4 settimane venga spalmato su un periodo più lungo. Un picco più ravvicinato nel tempo infatti significherebbe una rapida ascesa dei casi quotidiani, ossia porre sotto ulteriore stress le già ultrasollecitate strutture sanitarie. Viceversa, ritardare il più possibile il picco vuol dire distribuire su un lasso di tempo più lungo i casi di contagio, dunque concedere più ossigeno ai reparti ospedalieri e dare tempo al sistema paese di organizzarsi meglio. Ed è auspicabile che il picco cada in momenti diversi nelle varie aree del paese, proprio per avere un'ulteriore diluizione nel tempo per le richieste di ricovero e la necessità di utilizzare terapie intensive. Insomma, il picco non rappresenta la fine della crisi sanitaria, ma semplicemente l'ingresso in una nuova fase di gestione dell'epidemia, in cui sarà iniziato il rallentamento del contagio, ma l'ondata di casi di Covid-19 sarà ancora ben lontana dalla conclusione. Le misure di rallentamento, sintetizza l'epidemiologo, dureranno molto a lungo. Quanto esattamente lo potremo vedere solo al progredire dell'epidemia, ma per ora l'obiettivo resta quello di ridurre il tasso netto di riproduzione. Insomma, si spiega con grande chiarezza il significato del picco e soprattutto il fatto che la domanda su quando arriverà in questo momento è una domanda poco utile, che soprattutto non spiega che cosa succederà dopo. Insomma, la parola chiave continua ad essere necessariamente pazienza, pazienza, pazienza. La pazienza non sembra esserci sulla questione dei tamponi, ne avete sentito anche nel nostro giornale radio, se ne parla in questi giorni. Repubblica oggi titola addirittura la guerra dei tamponi, giusto per far capire quale sia il confronto in atto, perché da una parte c'è il cosiddetto metodo Zaia, che in questo momento viene caldeggiato anche da altri governatori, dall'altra invece ci sono l'OMS e gli epidemiologi che hanno una visione completamente diversa rispetto a quel tipo di metodologia. Andiamo a vedere. Più tamponi per tutti, scrive Giovanna Vitale su Repubblica, anche per gli asintomatici. Il governatore veneto Luca Zaia ha rotto la diga e ora molti colleghi sono pronti a seguirlo, dall'Emilia alla Toscana, e pure il sud si sta attrezzando, come la Campania, dove De Luca ha ordinato 1 milione di kit rapidi. Di diverso avviso il comitato tecnico scientifico, che ieri ha raccomandato l'estensione del test solo al personale sanitario asintomatico che abbia avuto contatti diretti con pazienti affetti da Covid-19, accogliendo la richiesta della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici e dei sindacati. Insomma, ci sono due livelli: un livello primario assolutamente necessario, che è quello che riguarda i medici, il personale sanitario, tutti coloro che stanno in prima linea, compresi i medici di famiglia; un altro livello invece, che è lo screening di massa. Non solamente una visione differente, perché appunto l'OMS raccomanda di farlo solamente ai medici, ma anche un tema di natura tecnico-logistica organizzativa. Non è solo una questione di soldi, scrive Michele Bocci sempre su Repubblica, anche se il denaro gioca un ruolo importante in questa partita. Aumentare il numero di tamponi fatti in Italia, sottoponendo al test anche i contatti non stretti dei malati, come ha intenzione di fare il Veneto, o una fetta ancora maggiore di popolazione, come suggerisce qualcun altro, richiederebbe un enorme sforzo organizzativo, che forse non sarebbe comunque sufficiente. Intanto andrebbero sborsati circa 12 milioni di euro per testare una platea stimata attorno alle 800.000 persone. Perché 800.000? Perché oggi i malati nel nostro paese sono circa i contagiati 30.000, da qui alla fine dell'epidemia potrebbero essere altri 35.000, se si sguarda la stima più ottimistica elaborata dagli esperti dell'unità di Genova. Ognuna delle persone colpite ha in media una ventina di contatti a rischio, da cui insomma si arriva più o meno a 800.000. Per fare il test ci vogliono dipartimenti di prevenzione in grado di lavorare di più. Queste strutture negli ultimi anni hanno subito dei tagli importanti, come altri settori della sanità, sia tra il personale medico che tra i tecnici. Non solo, altro punto critico sono i laboratori, pure quelli andrebbero molto potenziati perché producano di più e diano risposte in tempi accettabili. E anche ammesso che ci siano i soldi, non è detto che si trovino i professionisti disponibili a lavorare, visto che, come noto, nel nostro paese scarseggiano le nuove leve mediche. Ma non è finita qui: un incremento di tamponi dovrebbe passare anche da forniture più vaste da parte dei produttori di reagenti, è un altro punto dolente, visto che le regioni faticano a fare gli ordini a causa dell'enorme domanda interna e adesso anche internazionale. Infine, come si diceva, la maggior parte degli scienziati restano contrari a un'estensione troppo ampia dei tamponi. Non viene suggerita al momento la raccomandazione ad effettuare screening di massa, invece viene chiesto di aumentare il numero dei test ai sanitari in prima linea. Un aumento dei tamponi, dicono dall'OMS, può essere utile, ma se è mirato agli operatori sanitari o a isolare coloro che hanno la malattia e i sintomatici. Dello stesso parere è l'infettivologo Massimo Galli del Sacco di Milano, che oggi viene intervistato dal Fatto Quotidiano. Non serve a nulla, dice, se è negativo oggi può anche essere positivo domani, di diverso avviso invece l'altro intervistato dal Fatto Quotidiano, Sergio Romaniani, già professore ordinario di immunologia clinica all'Università di Firenze, che dice: i senza sintomi sono un pericolo, per questo ci vuole il tampone diffuso. Dai tamponi invece diamo uno sguardo anche a quello che succede all'estero, per esempio la Francia che ha deciso di seguire l'esempio dell'Italia, e infatti abbiamo visto tutti i parigini in fuga con il treno dalla città, giusto per dire che tutto il mondo è paese e a volte non siamo solo noi, per dirla alla Vasco Rossi, che arriviamo in Puglia la mattina presto dopo aver preso il treno della notte per scappare via. Della fuga dei parigini scrive oggi Stefano Montefiori sulle colonne del Corriere della Sera a pagina 7, ma poi ci sono gli americani che hanno fatto code chilometriche, ben peggio di noi, con i carrelli per fare la spesa nei supermercati, ma soprattutto che stanno facendo la fila per comprare le armi. E allora andiamo a vedere il pezzo a firma Anna Lombardi, che parte con un virgolettato: non ti servono le armi fino a quando ti servono. Donald Trump Jr. esulta via Twitter: nell'America, dove sono già spariti dagli scaffali disinfettanti e generi alimentari, ora pure i negozi di armi sono presi d'assalto. E il figlio del presidente, con la passione per la caccia, quello che pochi mesi fa sparò a una capra in via di estinzione in Mongolia, adesso gongola. Pure i democratici corrono a comprarle, mi chiedono consiglio: meglio una K-47 o una R-15? Fa il gradasso così in un post rilanciato perfino dalla National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana. Già in un paese terrorizzato le file davanti alle armerie si allungano di giorno in giorno, in California come in Georgia, Texas, Carolina del Sud e perfino in stati tradizionalmente anti-armi come New York. I politici dicono che non servono, ma abbiamo paura. E a questo punto ciascuno deve decidere cosa è meglio per sé, dice John Gore, 39 anni, il fucile semiautomatico appena comprato, ancora stretto tra le mani, parlando al Los Angeles Times. Come in un film apocalittico, spiegano i giornali statunitensi, il timore che l'aumento dei contagi farà diminuire la presenza della polizia in giro, lasciando spazio alla violenza. Disperati senza lavoro e senza soldi potrebbero assalire i negozi per procurarsi generi di prima necessità, eppure gli attacchi razzisti potrebbero crescere, tant'è che in California e Washington, dove ci sono stati i primi focolai del virus, la corsa alle armi riguarda soprattutto gli americani di origine asiatica, memori di quella rivolta di Los Angeles del 92, dove finirono nel mirino dei neri accusati di sottrargli il lavoro. Eccola qua la materializzazione dei peggio istinti e dei peggio incubi del un pezzo di mondo americano che si mette in fila davanti alle armerie per acquistare, per l'appunto, armi. Abbiamo ancora 2 minuti e 50. C'erano due cose interessanti che riguardavano il rilancio del cosiddetto helicopter money, ovvero la necessità a questo punto di dare soldi a pioggia alla popolazione, perché, come diceva anche questa mattina qualcuno, non mi ricordo chi, ho visto un lancio danza, lo stato delle cose si avvicina a quello dell'economia di guerra. Lo fa Nuria Rubini, il cosiddetto Dottor Doom, che oggi viene intervistato da Repubblica e che argomenta in modo diffuso perché ogni parametro debba essere considerato saltato e sia indispensabile in questo momento adottare la tecnica, appunto, dell'helicopter money per fornire non solo sussistenza ma anche potere d'acquisto per tenere su i consumi. Lo stesso tema lo riprende Alan Friedman oggi sulle colonne della Stampa, pezzo che ha rilanciato in prima pagina: 1000 euro anticrisi per tutti, l'opzione helicopter money. Volevo andare a chiudere, però, visto che abbiamo ancora un minutino, con la scomparsa di un personaggio estremamente discutibile, estremamente controverso, ma indubbiamente affascinante, tanto da essere stato il protagonista di una biografia romanzata straordinaria che è stata scritta da Emmanuel Carrère e che recava come titolo proprio il suo nome, ovvero Limonov. Oggi Cesare Martinetti, tra gli altri, sulle colonne della Stampa dedica a Limonov un ricordo e un profilo e soprattutto racconta, così come emerge dal libro di Carrère, come una sorta di Zelig affascinante da una parte, inquietante dall'altra, giovane ribelle nella Russia blindata dell'era Brezhnev, poeta dissidente esule in Italia, poi a New York, gigolò, giornalista a Parigi, poi combattente volontario nella guerra jugoslavia dalla parte dei nazionalisti serbi, fondatore di un partito nazional bolscevico nella prima Mosca post-sovietica, più volte incarcerato, dissidente anti-Putin, poi grande sostenitore del presidente russo, bisessuale, libertino, una specie di rockstar dell'underground. Emmanuel Carrère racconta così il suo incontro: faceva piccoli lavori per sopravvivere di giorno in giorno, giaceva con uomini e donne, dormiva in hotel sordidi e certe volte per strada, sborni, rapine e risse, rabbia e violenza, una deriva urbana che mi ricordava Robert De Niro in Taxi Driver o lo slancio vitale dei romanzi di Harry Miller. Eravamo abituati a dissidenti sovietici con la barba lunga, pensosi e gravosi, mal vestiti e sistemati alla belle meglio in piccoli appartamenti strapieni di libri e di icone russe. Limonov offriva un altro modello, furbastro, imbroglione, anche sexy, una miscela umana tra il marinaio e il teppista. Il suo eroe dichiarato era Johnny Rotten, leader dei Sex Pistols. Non aveva imbarazzi a fare pubblici elogi di Stalin e trattare Solzhenitsyn come un vecchio coglione, reggeva l'alcol come nessun altro e ai giovani intellettuali borghesi parigini piaceva da morire, era il nostro barbaro, la nostra canaglia, lo adoravamo. Di Edward Limonov, e al di là appunto delle caratteristiche discutibili, soprattutto dal punto di vista, come dire, politico, Limonov, vale la pena leggere il libro di Carrère, perché è un libro davvero bellissimo, e visto che in questi giorni in molti hanno, per fortuna loro, tempo di poterlo fare, è una lettura suggerita. Siamo arrivati veramente alla fine, anzi ho già rubato un minuto alla GR, quindi gli consegno la linea. In bocca al lupo anche per oggi, tenete duro, pazienza, ci vediamo domani come sempre alle 8 del mattino qui con Il Demone del Tardi. Ciao.